Dio sia lodato alla parola, secondo Re 4:38. Eliseo se ne tornò a Gilgal, nel paese c'era la carestia. Mentre i discepoli dei profeti stavano seduti davanti a lui, egli disse al suo servo: metti la pentola grande sul fuoco e prepara una minestra per i profeti, per i discepoli dei profeti. Uno di questi andò fuori per i campi a cogliere le erbe. Trovò una specie di vite selvatica, ne colse i frutti, le colloquintide e se ne riempì la veste. E al suo ritorno li tagliò a pezzi e li mise nella pentola dove c'era la minestra, ma non si sapeva che cosa fossero. Poi versarono la minestra a quegli uomini perché mangiassero, ma appena l'ebbero assaggiata esclamarono: uomo di Dio, c'è la morte nella pentola! E non ne poterono mangiare. Eliseo disse: ebbene, portatemi della farina. La gettò nella pentola e disse: versatene a questa gente perché mangi. E non c'era più nulla di cattivo nella pentola. Dio sia lodato. C'è un bel cambiamento. C'è la morte nella pentola, non c'è più nulla di cattivo nella pentola. C'è la morte nella pentola, non c'è più nulla di cattivo nella pentola. Dio sia lodato perché la parola di Dio ci permette di fare delle profonde, utili, necessarie considerazioni che sono particolarmente adatte ai nostri giorni. Storie passate che hanno qualcosa da dire al presente, esperienze che sono lontane nel tempo ma si adattano in modo conveniente alla nostra vita di tutti i giorni. La Bibbia, il testo che abbiamo letto, inizia dicendo: c'era la carestia. Eliseo tornò a Gilgal, un luogo particolarmente caro a Eliseo, un luogo di incontro. Gilgal lo è stato anche per il popolo di Israele. Gilgal, una delle prime tappe nella terra promessa. Gilgal viene da un nome ebraico che parla dell'atto del rotolare. Gilgal è l'atto del rotolare, perché a Gilgal si è rotolata d'addosso le spalle di Israele l'infamia d'Egitto, la vergogna d'Egitto, il discredito d'Egitto o dei paesi intorno, perché per la loro incredulità, per la loro ribellione, l'infamia fu appiccicata a loro. L'infamia, la vergogna, il disprezzo. Perché? Quale disprezzo? E perché per la loro ribellione Dio non era riuscito a portarli in terra straniera. E tutti quanti si prendevano beffe del popolo di Israele dicendo: non sono stati capaci di entrare. Il loro Dio li ha fatti uscire dall'Egitto, ma non li ha fatti entrare. E questa era infamante testimonianza. Era un'infamante e umiliante testimonianza che il popolo vicino aveva appiccicato a loro. Un marchio di infamante, una bolla di vergogna si portavano. Ma a Gilgal il Signore l'ha rotolata, l'ha rimossa, l'ha tolta. La nuova generazione che adesso è credente, che è circoncisa, che ha fatto la Pasqua, che è pronta ad ubbidire al Giosuè, a Yahweh che salva, è pronta per entrare nella terra promessa. A Gilgal, quindi, un momento speciale. Ma qui a Gilgal avviene invece qualcosa di tragico. In questa occasione a Gilgal c'era la carestia, tutto intorno c'era la miseria. E nel capitolo 2 ci dice che a Gerico, lì nei pressi, c'erano delle acque amare. Capitolo 2 ci dice che nel paese c'erano delle acque amare. Quando, verso 18, quando tornarono da lui, si erano fermati a Gerico, disse loro: non vi avevo detto di non andare? Gli abitanti della città dissero ad Eliseo: ecco, il soggiorno di questa città è gradevole, come vede il mio signore, ma le acque sono cattive, il paese è sterile. E allora, un paese sterile, acque amare, una carestia. Viviamo in un mondo così. Viviamo in un tempo difficile. Cosa c'è intorno a noi? Ci sono acque dolci in questo mondo? Ci sono acque pure che ti possano dissetare? C'è una società, c'è un mondo che è ricco di frutti utili al tuo cuore? È sterile. E c'è la carestia, acque amare, carestia, sterilità. Questa è la situazione di questo mondo e noi viviamo in questo mondo. È vero o no, fratelli? Ci sentiamo in questo stato? Ne sei stata vittima chissà quante volte, vittima di questa società così rovinata. Viviamo in tempi difficili. Il mondo giace nel maligno. Il mondo va sempre peggio. Le cose si aggravano, degenerano sempre di più. Siamo coscienti di questo, è vero? Vedete come si diffonde il male? Vedete come si diffonde la concupiscenza? Osservate come il mondo va alla deriva senza speranza, è avvolto dalle tenebre. Cosa bisogna fare in questi tempi di carestia? La ricerca di Dio deve essere mantenuta in ogni tempo. E infatti, la Bibbia è vostra aperta, nel paese c'era la carestia, mentre i discepoli dei profeti stavano seduti davanti a lui. Eliseo era un profeta, una guida per tanti giovani, e c'erano dei giovani che lo seguivano. C'era la carestia, le acque amare, la sterilità, ma la ricerca di Dio era mantenuta. Stavano davanti ad Eliseo e continuavano a radunarsi insieme. C'erano tempi di difficoltà, acque amare, una società corrotta, difficoltà economiche, difficoltà spirituali, ma c'era un gruppo di credenti che amava riunirsi davanti all'uomo di Dio. Ci sono tempi difficili e mai come adesso stiamo attraversando tempi difficili, ma grazie al Signore c'è un popolo che cerca Dio. C'è un popolo che cerca Gesù, il Salvatore del mondo. E questa ricerca non deve mai cessare. Non farti influenzare dal mondo. Cerchiamo il Signore. Il fratello in testimonianza citava il salmista: quanto è buono, quanto è piacevole che i fratelli dimorano insieme, insieme. Qualcheduno ha detto: non trovo più piacere nei fratelli, mi trovo meglio con il mondo, ho più facilità di relazionarmi con quelli di fuori, con quelli di fuori, con i miei vicini. C'ho una bella testimonianza: non ho una buona relazione con la Chiesa. Fratelli, siamo imperfetti e non è facile avere relazione, ma gloria al Signore che nonostante i nostri caratteri, i nostri difetti, e sono tanti e sono evidenti, ma in noi c'è il Signore, c'è un Dio solo, c'è un solo battesimo, c'è una sola fede, c'è uno solo spirito, c'è un Padre solo, c'è un Dio solo che sopra tutti, fra tutti e in tutti. E benedetto il nome del Signore. Non lasciamoci condizionare da questo mondo e viviamo insieme. Questo gruppo di giovani stavano uniti ed è bello il contrasto: nel paese c'era la carestia, ma questi discepoli si riunivano insieme. Che facevano? Eliseo li istruiva, gli parlava di Dio, della legge di Dio, pregava con loro, invocava il Signore e con loro facevano miracoli. i pericoli della carestia. La Bibbia dice, guardate con me, mentre i discepoli erano seduti davanti ad Eliseo, egli disse al suo servo Geazi, metti la pentola grande sul fuoco, prepara una minestra per i discepoli dei profeti. Uno di questi, al verso 39, uno di questi giovani, andò fuori per i campi, i pericoli della carestia. Quando c'è la carestia ci sono sempre grandi pericoli. Quando c'è la povertà e la sterilità di cose buone, facilmente si incontrano le cose cattive. E la mancanza di conoscenza di questo giovane l'ha portato a fare una drammatica esperienza. La Bibbia dice, non sapeva che cosa fossero quei frutti provenienti da una vite selvatica. Da ciò che è selvatico non viene mai niente di buono. Da ciò che è selvatico non vengono cose positive. C'era un frutto, la colloquintide. Quando c'è la carestia è facile trovare delle cose negative in questo mondo. E in questo mondo c'è sempre tante cose negative. Ce ne sono troppe. E noi dobbiamo essere molto attenti in questo. C'era qualcosa di negativo nel giardino dell'Eden? Quando Adamo ed Eva furono poste nel giardino dell'Eden, in quel giardino non c'era niente di cattivo. C'era solo la proibizione di quel frutto che non era cattivo, bisognava tenerlo nella debita considerazione, rispettare l'ordine di Dio e non toccarlo e non mangiarlo. Tutto il resto poteva essere preso, non c'era nulla di cattivo, ma i tempi sono cambiati. La scrittura dice, per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo. E per mezzo del peccato è entrata la morte. È entrata la morte nel mondo e possiamo dire, usando il testo di questa mattina, la morte è nella pentola. È entrata la morte. C'è nel mondo ed è entrata anche nel cuore, nella vita degli uomini. E per mezzo del peccato la morte è entrata nel mondo. Così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. C'è morte, c'è carestia, c'è amarezza e c'è la morte nel cuore degli uomini. E allora cosa bisogna fare? Uno di questi andò fuori, dice al verso 39, se ne riempì la veste, non si sapeva che cosa fossero. Ecco qui il problema, fratelli. Non si sapeva, non si conosceva. Quanta gente prende delle cose che non conosce, di cui non è accertato. Prende, se ne riempie la veste, se ne riempie il cuore, la vita, di cose che non conosce. Non si sapeva che cosa fosse. Era giovane, probabilmente qualche anziano l'avrebbe saputo. Ma noi ci riferiamo non alla giovinezza o all'anzianità come frutto di sapienza, perché non sempre questa è garanzia, l'anzianità di saggezza, ma noi ci vogliamo riferire alla parola del Signore che dà la giusta sapienza. Infatti la scrittura ci dice che bisogna avere il giusto discernimento, la conoscenza e il discernimento. La Bibbia dice in Isaia, il bue conosce il suo possessore, il suo padrone, l'asino la mangiatoia dove deve andare a mangiare, ma il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza e di discernimento. Fratelli, abbiamo bisogno della conoscenza e del discernimento. Sapere quello che è buono e sapere quello che è cattivo. Non raccogliere tutto quello che c'hai dinanzi. Non raccogliere tutto quello che trovi intorno a te. Nel nome del Signore sappi discernere ciò che è buono e ciò che è cattivo. Ciò che è santo e ciò che è profano. Ciò che è peccato e ciò che invece è buono. Signore, ci aiuti. La scrittura dice non ti appoggiare sul tuo discernimento umano, ma chiediamo il discernimento di Dio. La Bibbia esorta, se chiami il discernimento, se rivolgi la tua voce all'intelligenza, allora troverai la guida, la saggezza, quella di cui hai bisogno. Figliuoli, ascoltate, ascoltate, state attenti ad imparare il discernimento. Signore, aiutaci a considerare ciò che è buono e ciò che è cattivo. Verificare sempre quello che mettiamo nel nostro cuore. O gli faccio vedere io che minestra gli faccio. Penso, c'è una carestia, ma guarda come sono stato fortunato. Ma guarda quanta abbondanza. Ma dov'è sta carestia? Erano come dei citrioli selvatici, la colloquintide cresce ancora nei paesi meridionali, in Sicilia, nelle nostre isole, ma in modo particolare nel Medio Oriente, e porta gravi disturbi. È bastato assaggiare un po' di quella minestra come tu assaggi se è buona di sale la minestra. È bastato proprio quello, se ne è versato per alcuno di, per tutti loro, uno li ha assaggiato e ha gridato, c'è la morte, probabilmente perché si è scatenata la nausea, sensi di vomito, eccetera, perché porta di questi generi, queste reazioni fisiche. È bastato un assaggio per capire c'è la morte. Signore, aiutaci ad avere conoscenza. Che cosa stai portando nella tua veste? Che cosa stiamo portando nelle nostre case? Cosa stai portando alla tua famiglia? Che cosa stai portando nella tua casa, ai tuoi figli? Quanti portano nella propria casa la veste piena di colloquintide? La veste piena di frutti che hanno preso in questa società che fa solo del male? Le intemperanze, i frutti della carne, ira, contese, gelosie, sette, malvagità, concupiscenze. Quante cose portiamo nella nostra vita e nella nostra vita poi le portiamo ai nostri vicini, al nostro prossimo. Signore, liberaci. Quante influenze carnali. Per non parlare dei dubbi. C'è la morte nella pignata, diceva una vecchia versione. C'è la morte nella pentola. C'è la morte nel cuore di coloro che non sanno discernere, filtrare. Aiutaci, Signore. Pensieri e ragionamenti. Paolo diceva, la nostra guerra è fatta con delle armi che vengono da Dio per distruggere i pensieri, e distruggere i ragionamenti e imprigionare i pensieri che si oppongono alla conoscenza di Dio. Signore, aiutaci a liberare la nostra mente. A volte c'è la morte nella mente, a volte c'è la morte nei pensieri. La tua mente è come una pentola che bolle e che ha ingerito, che ha accolto pensieri, dubbi, concupiscenze, influenze di questo mondo. Signore, metti la vita nel nostro cuore. C'è la morte nei pensieri, c'è la morte nell'animo. Pensiamo ai sentimenti, pensiamo agli istinti lasciati sbrigliati dalla nostra concupiscenza. Signore, libera l'istinto della riproduzione. Abbiamo tutti l'istinto della riproduzione, ma non siamo delle bestie. Dio ha ordinato che ogni uomo abbia la sua donna e ogni donna abbia il suo marito. Questo Dio ha stabilito dal Signore. Questo leggiamo nella Scrittura. Per noi le cose non sono cambiate. E il tuo letto matrimoniale sia tenuto puro da ogni infedeltà, perché Dio non accetta gli adulteri, Dio non approva forme di immoralità. Non permettiamo l'introduzione di cose che nel mondo sono normali, nella società sono normali. Non possiamo raccogliere le nostre vesti piene di queste colloquindite, perché la fine è una sola, c'è la morte nella pentola, c'è la morte nel cuore, c'è la morte nella famiglia. Muore la società, muore la famiglia e muoiono anche tutte le cose che invece dovrebbero rimanere in vita, come le chiese. Signore, dai vita all'opera tua. Gli istinti, l'istinto della nutrizione, l'istinto della fame, abbiamo voglia di mangiare il cibo, fra poco sarai a tavola. Ma fratelli, quanta degenerazione alimentare! Dio ha creato le cose perfette, ci ha dato un corpo perfetto e noi l'abbiamo intossicato e lo intossichiamo. Il Signore non ha creato la Coca-Cola, non ci sono sorgenti che escono da cui esce la Coca-Cola. Dice, fratello, vuoi fare la pubblicità contro la Coca-Cola? Ma è un esempio, fratelli. Bevetela pure se volete berla. Però sappiate che un bicchiere di Coca-Cola sono 8 bustine di zucchero bianco. Volete bere, volete allenarvi, fatelo pure. Viviamo in una società consumistica che ti impone briochine, merendine, queste, quell'altro, e continuamente. E poi se tu hai il problema di zucchero, prendi quella lì con lo zero. Ma quale zero? È più velenosa delle altre. È così, è la verità, ma sto dicendo qualcosa di strano. Dio ha fatto le cose perfette, le cose buone, e si è degenerata. E quella che una volta, al tempo prima della guerra, mi raccontava mia mamma, la tavola era la nostra fonte di benessere, diceva mia mamma, i miei nonni, i miei bisnonni, dicevano, la tavola era la fonte di vita, quel piatto semplice, modesto. Adesso la tavola è diventata la fonte della morte. Perché devi guardarti da questo, da quest'altro, da quest'altro, da quest'altro. E noi commettiamo l'errore di andare oltre misura e non sappiamo dire basta. Signore, aiutami. Aiutami, Signore. Dammi intelligenza. Ma pastore, che cosa vuoi fare? Il moralista, se hai fatto qualche studio di dieta? No, no, sono un ignorante. Ma voglio dirti, non è forse vero che viviamo condizionati da questo mondo, ci riempiamo la veste di tutte informazioni alla fine che non sono assolutamente giuste. Ci sono disordini, disordini, c'è la morte nella pentola. Bada a come fai, a quello che mangi, ma mangi anche spiritualmente, psicologicamente. Guardati quello che ascolti, quello che vedi, quello che leggi. C'è la morte, c'è le acque amare, c'è la carestia, e se tu raccogli senza il discernimento ti riempirai la veste di cose negative, ti riempirai la vita di cose negative. E il Signore ci ha detto invece, nutritevi del puro latte della parola. Gli istinti. Gli istinti ti portano a prendere, a raccogliere, senza porti la domanda. Gli istinti condizionati dalla nostra natura umana, dalla nostra concupiscenza, ci portano a prendere senza filtrare nulla, senza discernere nulla. Uno dei veicoli più facilmente utilizzati dal diavolo è il veicolo, il mezzo degli occhi. Noi abbiamo la capacità di vedere e vediamo, e con gli occhi quante volte assorbiamo e ci riempiamo la vita e ci ritroviamo con la morte dentro il cuore, dentro la pentola, la morte, perché abbiamo preso e non abbiamo filtrato nulla. Ma è giusto quello che sto vedendo? È giusto quello che sto osservando? Giovani, fate attenzione. Fate attenzione, specialmente gli uomini sono attratti dalla figura femminile. Le immagini di una donna all'uomo impressiona, Dio ha stabilito questo. Ma dobbiamo anche in questo avere un controllo e non andare oltre, non permettere che lo sguardo vada oltre, perché altrimenti ti ritroverai con la morte nella pentola. La schiavitù della pornografia è disastrosa. Com'è facile oggi guardare su internet e imbattersi in siti pornografici? Com'è facile? Ma tu devi dire no, non posso, fermati. È facile prendere, accumulare. E poi cosa ti ritrovi? Con la morte, la dipendenza da queste cose. Vedete ultimamente quanta pubblicità con i giochi gratta e vinci? La società cosa fa? Ti invita, le scommesse. Vedete quanta pubblicità sulle scommesse? Ma c'è la gente che è vittima, c'è un disastro, c'è la morte nella famiglia, c'è la morte nei cuori, c'è la morte. Per cercare di guadagnare, di vincere, ti porta questa concupiscenza. Ma io ho l'occasione, voglio tentare, mi riesco, ma posso, faccio un piccolo investimento, intanto il diavolo ti lega e ti contamina. Lo hai fatto? Non farlo più. Fermati nel nome del Signore. Fermati nel nome di Gesù. No, ma io sono in grado di controllare. No, fratelli, di lì a poco ti ritroverai con la veste piena e con la morte nella pentola, nel tuo cuore, la dipendenza da queste cose. Cosa hai messo nel tuo cuore? Il rancore, la rabbia. Verifica quello che permetti di entrare nel tuo cuore. Verifica e stai attento alle informazioni. Com'è facile prendere internet e guardare e osservare e leggere. Magari leggere qualche cosa anche della Chiesa. Ma sapete chi è l'accusatore? È il diavolo. E tanti amano leggere le accuse. Ma guarda cosa si dice di Tizio, ma guarda cosa si dice di Caio. Fratelli, cosa vuoi dire questa mattina? Vuoi difenderti? Grazie al Signore sono tranquillo, sono sereno davanti a Dio, che possano dire quello che vogliono. Il Signore sa la mia coscienza. Ma quello che dico, fai attenzione a cosa leggi, a cosa introduci. Può anche darsi che io possa sbagliare. Noè si ubriacò e rimase completamente nudo. Cam, che disse? Andò fuori saltellando. Venite a vedere papà come si è nudato, come si è ubriacato e tutto si è scoperto. Venite a vedere. E tanta gente fa così anche oggi. Venite a vedere, guardate cosa ha combinato questo. Guardate cosa ha combinato quest'altro. Sapete cosa disse Noè? È maledetto costui. Perché l'amore copre moltitudini di peccati. È la Bibbia questa o non è la Bibbia? È la Bibbia o non è la Bibbia? Non abbiamo noi il timore di Dio? Cosa dice la Scrittura? Vivi la parola. E poi ognuno sarà responsabile di se stesso davanti al Signore. E se ha sbagliato, andiamo con lui con la Bibbia alla mano e diciamogli: ravvediti, e gli faremo del bene. Questo ti dice la Scrittura, questo ti dice la parola. Vivi Cristo, vivi la sincerità dell'Evangelo. C'è la morte, non c'era più nulla di cattivo nella pentola. Portatemi della farina. La morte è stata introdotta attraverso il peccato d'Adamo. È arrivato Cristo Gesù. È arrivata la parola di Dio. È arrivata la potenza della grazia di Dio. E la Scrittura dice chiaramente: infatti, come la disubbidienza di un solo uomo, i molti sono stati resi peccatori, così anche grazie all'ubbidienza di uno solo, Gesù Cristo il Signore, i molti saranno costituiti giusti. La legge poi è intervenuta a moltiplicare la trasgressione. La legge è venuta a moltiplicare la trasgressione, a rendere il peccato evidente. C'è la morte nella pentola, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, il benedetto in eterno. Amen. Chiniamo il nostro capo e adoriamo il Signore.